sentiamo. Voce altissima.
Solo chiedere se così ci poteva, non so, raccontare qualcosa del luogo dove siamo ora. E ho capito il senso di quello che ci ha raccontato fino adesso, così era giusto proprio per chi.
Vada a sedere la coltella.
Raccontiamo qual è la domanda. Magari sai cosa possiamo fare? Se non devi proiettare ancora, spostiamo.
No, infatti, per rispondere a lei vorrei proiettare.
Due parole in più su chiesa e tempio, che l'ha buttata là, poi è rimasta così. E nella chiesa di Lora c'è l'acqua santiera, vengo da Lora. È che con il Covid in tutte le chiese l'acqua santa non si sta più usando. Eccoci. E no, non c'è proprio. Nelle chiese adesso non c'è l'acqua santa nelle chiese cattoliche legata al discorso Covid. E non so, ecco, lo stile classico e lo stile moderno, no? La chiesa di Riola, vengo dalla chiesa di Riale, il piano regolatore, per esempio, ha impedito di, anche quella è una chiesa moderna, costruirla in altezza. Per cui credo che sia una delle uniche chiese in cui per entrare in chiesa si scende, no? Perché il piano regolatore non l'ha permesso. Quindi capire. Sì, ecco, cioè capire, ecco, questa cosa, l'impatto, ecco, nelle chiese moderne è forte, no? Visivo, un po' freddo. E la domanda è, allora ci discostiamo molto dal discorso classico e questa elevazione dello spirito non c'è più, diciamo l'apocalisse, allora siamo, cioè ci troviamo un po' spogli di religiosità o la dobbiamo trovare nel senso della luce, perché qui nelle chiese moderne c'è questo, no? Quindi l'elevazione solo legata a un discorso di luce rispetto a un discorso architettonico un po' particolare rispetto al classico.
Con una domanda come quest'ultima, secondo me sarebbe conveniente organizzare un servizio di catering per questa sera. Vabbè, allora adesso su questa chiesa rispondo proiettando un filmino che è spiegato dalla pastora, per cui, come dire, si vede, si capisce un po' che cos'è questo edificio. Rispetto a quest'altra domanda, è un pelo più impegnativa. Allora, sinceramente io faccio sempre un po' fatica a distinguere il contemporaneo dal classico. Allora, io che ho studiato a Firenze, il nostro professore di storia dell'architettura 2 ci faceva leggere le lettere piene di risate mentre si costruiva la prima cupola del Brunelleschi. Tutti ridevano e adesso ci sono ogni giorno 200.000 cinesi, 100.000 americani che la vanno a vedere, capisci? Per cui bisogna sempre stare attenti. Io faccio fatica a distinguere il classico, perché il classico con cui parte l'architettura cristiana è una rivisitazione, ovviamente modernizzata, di un'architettura precedente, che era un'architettura modernizzata di una precedente. Guardate che in Italia, nella, oserei dire, 90% delle chiese storiche, quindi sto parlando di chiese come potrebbero essere San Pietro, San Petronio e altre, che a Bologna, quando si va a scavare, si trova una chiesa precedente, quando si va a scavare sotto, infatti sono un sacco di cripte, quando si va a scavare ancora sotto si trova un tempio pagano precedente, per un semplice motivo: erano poveri. Se le fondazioni funzionavano per quella di prima, funzionavano per quella di dopo. Per cui io faccio sempre molta fatica a pensare che ci sia un passaggio da un classico a un contemporaneo. Poi posso capire che il cosiddetto classico è una cosa che effettivamente comporta qualche possibilità di indugio. C'è molta gente che dice: ah, non mi piace l'arte contemporanea perché non la capisco, mentre se guardo un quadro del 1500 capisco che cosa c'è. In verità, si riesce a capire il contenuto, il significato e tantomeno il significante, secondo me, rimangono assolutamente lontani. E così è un po' anche l'architettura. Allora, dal gotico si passa al rinascimentale, poi dopo la rivoluzione francese si recupera il gotico con il neogotico. Questa chiesa ha un principio di neogotico, ma lo vediamo nel film dopo. In verità il neogotico era contemporaneo di quel periodo, però era, come dire, un abuso di un classico che io contesto da architetto e contesto fortemente. Bisogna stare attenti. Se volete vedere il senso completo del significato della costruzione di una chiesa, guardatevi quel bellissimo film che Andrei Rublev di Tarkovsky. Lì c'è tutta la costruzione della chiesa e della campana, che sono fondamentali. Tarkovsky, che dal nome potete capire subito da dove viene, è russo, non credo che sia particolarmente credente, ma ha comunque una cultura religiosa elevatissima. Alcuni anni dopo poi fa un bellissimo film tutto girato in Toscana, che si chiama Nostalgia, che è tutto girato all'interno di alcune chiese, una tutta allagata, l'altra San Galgano, che è il massimo delle chiese. Non ha il soffitto, come dire, non ha il soffitto. Se devi parlare con Dio, vi ricordate il primo Indiana Jones? Il primo Indiana Jones, che cos'è l'arca? L'arca è una trasmittente per parlare con Dio. Allora, io non credo che dentro le chiese ci sia più Dio che fuori, assolutamente. Lungi da me questo pensiero. Però se è un posto dove ci si deve mettere in comunicazione con Dio, beh, l'eliminazione del tetto, in questo caso elimineremo anche l'appartamento della pastora, ma pazienza, non è così grave, c'è di meglio. Sicuramente poi faciliterebbe le operazioni respiratorie durante il Covid, dove ci è toccato tenere aperte tutte le finestre, eccetera, eccetera. No, però il discorso è indubbiamente interessante. Qualche architetto moderno ha provato a svilupparlo così. Ad esempio, la Sagrada Famiglia di Gaudí a Barcellona, operazione che io contesto non tanto per il progetto, contesto per il fatto che è stata finita. Allora, secondo me, quando muore il progettista, ed era uno che andava lì e tutti i giorni metteva su quella formella, spostava quella, quando lui è morto, fine dei giochi, è così e non si tocca più, l'hanno e la stanno finendo. È un'operazione che secondo me può essere iscritta nell'architettura di Disneyland, non, però come dire, questo è poi solo il mio pensiero. Finiamo qui e mandiamo in onda questo.
Siamo a Bologna, nel tempio della Chiesa Metodista di Via Veneziana, un tempo nota come Via del Carbone, in una zona in cui la Chiesa Metodista americana decide di avviare la propria testimonianza in un periodo storico che è molto favorevole. L'Emilia Romagna viene scelta come territorio per l'evangelizzazione metodista. Dai due rami della missione metodista, quella inglese, quindi wesleyana, e quella episcopale americana. Il Tempio di Bologna voleva essere un po' un simbolo per la missione americana in Italia. È un edificio imponente nella sua architettura molto bella, che sicuramente evoca molto lo stile delle architetture metodiste inglesi. Siamo alla fine dell'Ottocento, la missione è in qualche modo legata a sovrintendenti missionari locali che scelgono appunto questa zona centralissima di Bologna, siamo infatti alle spalle di Piazza Maggiore, per edificare un tempio che dovrà avere le fattezze delle grandi opere architettoniche metodiste. La facciata appunto dell'inaugurazione, quindi alla fine dell'Ottocento, è una facciata in stile gotico. Se oggi voi vi trovate a passare da via Veneziana, ex via del Carbone, non riconoscereste la chiesa perché è in stile romanico. E il suo interno, come potete vedere, richiama molto le architetture metodiste, sia wesleyane che episcopali, con una forte presenza di elementi in legno, con una divisione tra il presbiterio, che era separato dalla cancellata, e il resto della comunità, con la creazione di pulpiti e amboni in zone molto specifiche, proprio perché la predicazione diretta alla comunità aveva un ruolo centrale all'interno di queste architetture. Il fondo della chiesa è stato modificato con la donazione di un organo a canne. È uno strumento moderno perché è già uno strumento elettrico. Gli elementi decorativi delle finestre rimangono quegli elementi simbolici tipici delle chiese cristiane che ricordano la predicazione cristiana dei primi secoli, quindi il Rho, che rappresenta il nome di Cristo, il pavone, che richiama la Fenice, quindi l'uccello che muore e rinasce dalle proprie ceneri come il Cristo, la menorah, che è il candelabro ebraico, e così via. L'ultimo restauro significativo fu fatto durante il pastorato del pastor Pospicil. Era un periodo storico particolare, dai documenti e dai verbali dei consigli di chiesa, gli anni 30 sono caratterizzati da un forte controllo della predicazione metodista da parte delle attività governative, negli anni in cui il fascismo andava a prendere sempre di più piede. Il pastore Pospicil nel 1937, con appunto il coordinamento della Chiesa Metodista statunitense, fece realizzare quell'ambone, un ambone finemente intagliato, con la presenza sotto il leggio dell'aquila, che è l'animale che simboleggia anche in Giovanni la parola, che si è incarnata, si è fatta carne e ha abitato in mezzo a noi. E all'interno dell'ambone è stato decorato il versetto biblico di Geremia, che dice: se tu separi ciò che è vile da ciò che è prezioso, sarai come la mia bocca.
Utilizzando questa occasione, perché è ghiotta, no? No, oltre al riferimento al tempio, architettura, struttura, eccetera, siamo interessati anche al rapporto rispetto al testo sacro, che qui nel confronto con le diverse tradizioni. Qualcosa si può dire?
Adesso lascio parlare al punto.
Grazie, no? Due cose molto velocemente. Beh, come dire, se in campo architettonico ho diverse cose da dire, su queste, dire, se fossi al Tour de France non avrei la maglia gialla ma quella nera, per cui forse qualcuno più bravo di me, però di fatto sì, la centralità della parola al di là dell'esposizione al centro della Bibbia, che è sempre comunque spalancata proprio a simboleggiare questa necessità, come dire, i testi che usiamo noi non sono tanto diversi da quelli che usate voi, no, giusto per dire, in questo edificio una volta si faceva il piano di sotto quando si poteva, poi per motivi di sicurezza si è smesso, trova spazio il gruppo biblico interconfessionale. Io ho cominciato a frequentarlo, che era il 77, 1977, sì, effettivamente. Bene, è un gruppo che ormai adesso gira non solo qui, ma anche in un sacco di chiese cattoliche, effettivamente è molto più interconfessionale. Però devo dirti che nel 77 ogni tanto qualche piccolo contrasto in campo esegetico c'era, anche perché allora il pastore di allora era uno abbastanza cocciuto, però in campo cattolico c'era della gente altrettanto coriacea come Don Paolino Serzanetti o Padre Cascino, per cui come dire, effettivamente, però ecco, nel giro di pochi anni adesso, cioè, parla uno su un testo biblico, te lo deve dire se è di tradizione riformata piuttosto che cattolico, non si capisce la differenza. Quindi ma un po' che siamo migliorati tutti, capisci? Un po' che soprattutto grazie ai protestanti, che la Bibbia la conoscono molto bene, anche i cattolici sono migliorati. Per cui, no, a parte gli scherzi, sì, effettivamente non ci sono. Le differenze sono di altro genere. Però, come dire, se poi voi voleste vedere come si svolge un culto, sappiate che qui normalmente al culto della domenica mattina, che è alle 10:30, ci sono 40, 50, 60 persone, 10 di quelle sono cattoliche, che vengono qui e partecipano al culto. Noi non abbiamo nessun problema, ad esempio, neanche con la distribuzione della Santa Cena, quella che voi chiamate comunione, non c'è problema, chi vuole partecipare partecipa, possono partecipare anche a tutti gli effetti. Tenete conto che il culto da noi non è tenuto obbligatoriamente da un pastore o da una pastora. Io e mia moglie facciamo dei culti, non siamo né io né lei, assolutamente, abbiamo studiato anche poco, tutto sommato, e ci lasciamo fare lo stesso, come dire. Per cui tutte queste cose sono, come dire, offrono una certa libertà che induce anche a, come dire, una confluenza di tanti pensieri, quindi anche una ospitalità di un certo tipo. Poi dopo sul resto si può anche andare a vedere, però insomma di fatto è così. Per cui, come dire, la tavola non è l'altare, ma secondo me anche dal punto di vista formale di queste due cose che si chiamano in maniera diversa, non c'è tutta questa grande differenza, se non proprio nel fatto che uno si dà un nome e uno se ne dà un altro, perché come dire, adesso senza scomodare nessuna interpretazione letteraria, cosa del genere, è abbastanza chiara che la funzione di una parola come tavola è diversa dalla funzione di una cosa come altare. Però, come dire, su questa tavola, quando c'è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, qui troviamo vescovi cattolici, popi ortodossi di tutte le cose, troviamo pastori luterani piuttosto che metodisti o che olandesi, si trova di tutto e non c'è nessuno che si sconvolge, ecco.
Intervengo indebitamente, io ovviamente non sono affatto un architetto, sono membro di questa chiesa. Volevo solo specificare due cose. La chiesa valdese non è una chiesa riformata, è una chiesa che l'anno prossimo festeggia 850 anni, perché è una chiesa che nasce con Valdo di Lione all'epoca di Francesco d'Assisi e quindi ha una sua storia che poi all'epoca della Riforma con la Chiesa Valdese confluisce nella Riforma per un'ovvia vicinanza di intenti, anche se non in maniera così automatica, ma insomma specialmente in Italia funziona così. E invece sul discorso della importanza della parola, della lettura, del testo, certamente la Bibbia protestante è la Bibbia cattolica con qualche differenza, ci sono alcuni libri che non rientrano esattamente, ma la grande importanza della parola, oltre al fatto che appunto moltissime donne valdesi furono bruciate vive perché sapevano leggere e scrivere, quindi erano delle streghe. E perché? Appunto perché sapevano leggere e scrivere. Perché per Lutero era fondamentale che ogni credente legga la Bibbia e la mediti di giorno e di notte. E quindi per leggere la Bibbia non potevano leggerla in ebraico, doveva essere tradotta allora in tedesco e per noi italiani in italiano e così via. Per quello che riguarda l'oggi, l'importanza della parola è... Noi, per esempio, in ogni culto, come in ogni messa, vengono fatte delle letture e poi ne segue un sermone, ma non in ogni culto c'è la benedizione del pane e del vino e la distribuzione della cena, perché non è per noi quello il momento fulcro è la lettura e la meditazione della parola. Poi ovviamente la cena ha, come per tutti i cristiani, un suo senso, una sua importanza, una sua rilevanza che nessuno mi sconosce, però certamente la parola è il luogo sine qua non, identifichiamo il nostro essere credente, il nostro confronto con il Cristo. Ah sì, beh, perché Patrizia è stata molto colpita da questa cosa. Ecco, sì, certo, Patrizia mi chiedeva come mai e quale importanza ha l'inno nella nostra celebrazione, nei nostri culti. Beh, intanto la prima cosa che si vede è l'importanza dell'organo, è fondamentale. E gli inni per noi sono la preghiera, non è un complemento che accompagna la celebrazione. Infatti, un po' proprio banalmente, tanto per specificare, normalmente durante il culto le persone stanno sedute, quando cantiamo gli inni ci alziamo in piedi, perché quello è il momento forte della preghiera comunitaria ed è appunto gli inni si cantano tutti insieme e tutti insieme in piedi. Devo dire che il risultato nella nostra chiesa non è sempre brillante, ma per quello ci hanno fatto l'organo bello grande, perché così copre tutti i nostri orrori. Vi aggiungo una piccola nota divertente, è che nelle chiese che allora erano luterane, insomma, perché era appena avvenuta la riforma ed erano molto povere anche le chiese in Germania, non potendosi permettere l'organo, che è ovviamente uno strumento che ha un suo peso e un suo costo, inventarono questo strumento che è il bandenon, che è diciamo una sorta di fisarmonica, di organetto, una cosa a metà, che poi ebbe per accompagnare gli inni. E questo strumento, voi non ci credereste mai, ma è esattamente quello che si suonava nei bordelli in Argentina, perché ci suonavano il tango. Per cui oggi se lo sentite suonare voi lo identifichereste immediatamente come uno strumento dell'America meridionale e lo collegherete col tango. Però nasce in Germania per accompagnare gli inni luterani.
Grazie moltissimo.
Sì, sempre in questa attenzione anche alle tre tradizioni, l'assenza delle immagini, in questo grande somiglianza con la cultura ebraica e anche la cultura islamica, che si riaggancia a quell'accenno, perché vogliamo proprio spremere tutto quello che si può spremere oggi, a quell'accenno che facevi durante la spiegazione, noi con i santi non è che abbiamo molto a che fare. Quindi questo tema delle immagini è...
Banalizzo, noi i protestanti siamo santi e sacerdoti. Potreste farlo anche voi, insomma. Siamo buoni. Il discorso delle immagini, secondo me, nella tradizione riformata, quindi il pensiero di Lutero, Lutero ad esempio nel 1522 pubblica si chiamava Kirchenpostille, 1522, si oppone alla costruzione di nuove chiese, si oppone, proprio lì è espresso, no nuove chiese. Contro le forme d'arte non arriva mai a un no, mentre Zwingli e Calvino sono decisamente più. Però secondo me il no alle immagini della tradizione riformata forse riprende parzialmente il no della tradizione ebraica, perché in verità gli ebrei si opponevano alle immagini di Dio, non alle altre immagini. Tanto non è vero che, lo so, dopo la Seconda Guerra Mondiale si permettono di chiamare Chagall, perché sarà stato pure ebreo anche lui, però a dipingere tutto quello che ha dipinto. Quindi, purché non dipingessi Dio, il resto si poteva dipingere. In verità, la storia di Israele, stiamo parlando dell'Israele biblica, è che la proibizione alla pittura di immagini sacro, di contesto sacro, era assolutamente tassativa durante i periodi di guerra, quando il popolo doveva essere unito, saldo, assolutamente monoteista, perché la paura era dell'idolatria, capisci? Nei periodi in cui si stava tutto bene erano molto più liberali. Abbiamo trovato cose che ci fanno pensare che fossero concesse molte, molte cose in più. Lavoro anche parzialmente in Cina, ho visto che anche nelle chiese buddiste sostanzialmente c'è una problematica del genere, che ha però una modalità diversa. Le immagini sacre hanno valore diverso a seconda di dove sono messe. Per cui la Cina è piena di statue di Buddha da tutte le parti, giri in autostrada, c'è un Buddha sulla montagna, vai l'autogrill, c'è il Buddha, c'è pieno di Buddha. Bene. nessuno ti dice niente se tu ti metti sotto la statua di Buddha e ti fai un selfie, assolutamente, puoi fotografare quello che ti pare. È vietatissimo fotografare tutte le immagini dentro ai templi, perché quello è proprio, proprio Buddha. Per cui c'è questo concetto, c'è questo che qui da noi è completamente diverso. E anche la devozione dei fedeli nei confronti delle immagini ha alcuni aspetti diversi. Non c'è nessuno che accende delle candele e mette la monetina per la... Nelle nostre chiese, nei nostri tempi, non c'è. Sappiamo come funziona nelle chiese cattoliche. Nelle chiese buddiste queste, invece che avere delle candele, attaccano dei foglietti penzoloni all'esterno, quindi non davanti alla singola statua. Molti se li scrivono, chi non se li scrive li compra al banchetto che li vende, e quindi è come comprare le candele alla fine. Allora ci sono delle forme diverse, però i concetti secondo me rimangono all'incirca gli stessi. Ecco, quando prima scherzavo, andate in Germania, trovate una chiesa con un organo, è una chiesa protestante. No, non è detto. In Germania ci sono tante chiese cattoliche con l'organo. Entrate in una chiesa in Germania ed è tutta affrescata, è una chiesa cattolica? No, perché magari è una vecchia chiesa che l'hanno presa i protestanti ed è tutta affrescata. Uno degli elementi è che se ci sono delle statue di santi, delle nicchie affrescate, non ci sono davanti delle candele accese, ecco, in una chiesa protestante. Non ci sono. L'altro elemento, e secondo me è quello più assolutamente certo, è che fuori da una chiesa protestante in Germania c'è sempre il parcheggio per l'automobile del pastore. Cosa che ad esempio qui non è possibile, per cui questo è l'elemento dirimente, e lì si vede il potere della Chiesa luterana, perché le chiese cattoliche non hanno il parcheggio, quindi come dire, sembra però che nella Gerusalemme celeste il problema dei parcheggi non ci fosse assolutamente.
So che siamo sempre molto rigidi sull'orario, quindi per essere rispettosa mi adeguo molto volentieri. Io vorrei dire il nostro grazie veramente all'architetto Mario Sorrentano, perché con grande competenza e con grande simpatia credo ci abbia proprio introdotto in questo mondo, in questa realtà che così credo abbiamo ancora tanta strada da fare per conoscere meglio. Io vorrei ringraziare nella persona di Daniela e delle altre persone della comunità anche per l'accoglienza, la disponibilità, l'aver aderito fin da subito a questo percorso con grande entusiasmo. E credo che sia un bel esempio anche di cammino ecumenico, no? Quello di incontrarci, di conoscerci, e questo cammino è un cammino che deve proseguire. E mi ero assegnata, e lo dico perché credo che magari a qualcuno faccia piacere saperlo, sempre in questo spirito, che è stato convocato per il 27 ottobre in Cattedrale di San Pietro un momento di preghiera ecumenica per la pace, quindi è stato condiviso questo momento proprio a livello ecumenico alle 19, scusate, ragione Beatrice, e mi pare bello dirlo qui e dirlo proprio con questo spirito, no, che ci caratterizza, il conoscerci, il capirci, il poter pregare insieme, il poter crescere insieme. Quindi un grande grazie all'architetto, a tutta la comunità, e noi arrivederci allora, mi raccomando, non perdetevi, ci troveremo l'8 novembre. Grazie, buonasera.